nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 14. Io sono live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e sono Michael Sacchi. C'è con me la mia squadra al completissimo, è tornato anche il presidentissimo Pota, che salutiamo per primo, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e buonasera anche a voi amici podcastari, è un piacere essere di nuovo qui.
Pota, che ricordiamo sta per President of the Association, non so che cos'altro avete in mente voi.
Dipende se abitate in provincia di Bergamo.
Eccoci qua. E poi ovviamente diamo un riferimento per Marco Zambianchi, forumastronautico.it, il posto migliore come riferimento per te, perché da tutto lì è nato e siamo diventati un'associazione come ISA, con un sacco di soci, con un sacco di successi, un sacco di soddisfazioni, ma è tutto quanto è nato da forumastronautico.it.
Va bene, posso anche dire @MarcoZambi su Twitter se proprio volete sentire qualcosa tra il personale e lo spaziale, non posto moltissimo ma abbastanza
bene. Poi c'è Luigi Morielli da Carmagnola,
dalle Lande pedemontane, vi saluta Luigi Morielli da Carmagnola.
Ha sparito il video, almeno per quanto vedo io. No, lo vedo nella... Ah, i gremlins del... Spero che lo vediate.
Vabbè.
Adesso lo vedo.
Tanto chi ascolta poi in MP3 non ha problema di vedere il
video. Sì, in effetti, ci facciamo tanti problemi per quei quattro gatti. No, in realtà, visto che adesso lo pubblichiamo su YouTube, c'è tanta gente che ci guarda. Anzi... diciamo che è quasi un direi un 25% degli ascolti sono in video, quindi sorridi. Il sempiterno Luigi Morielli, columnist della rivista Celum e editore del suo blog astrogation.blogspot.com. poi andiamo a sud del Po, come si diceva una volta, da Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast. Vi auguriamo un buon ascolto e come sempre, se avete domande da farci, fatecele.
Bene, domande al cui proposito ci indicherà Paolo Amoroso da Milano come rispondere.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 29 gennaio 2015 e se avete domande o commenti utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus oppure la chat sul nostro sito di Astronauticast.
Ottimo, paoloamoroso.com, lo trovate sulla sua pagina Google Plus, cercando semplicemente Paolo Amoroso sul social network / piattaforma Google Plus. Invece Riccardo Rossi, mi sono dimenticato, ma è twitter.com/spacehumor. Bene, direi di buttarci direttamente, non avendo particolari note associative, se non ringraziare, ma lo facciamo più tardi, i nuovi soci e donazioni, e a dare qualche riferimento, ma facciamo tutto dopo nell'interludio. Ci buttiamo invece nella piattoforte della puntata, che è questa intervista condotta magistralmente da Paolo Amoroso qualche giorno fa, di cui abbiamo più volte dato qualche indizio, qualche teaser durante la settimana. Vuoi dare un'introduzione tu, Paolo, mentre la preparo?
Certo, perché ci siamo collegati con una scuola veramente speciale, una scuola di spazio veramente speciale, dove abbiamo interrogato la prof di scienze degli astronauti. Mi riferisco a Manuela Aguzzi di Space Application Services, che è astronaut instructor presso lo European Astronaut Center di Colonia in Germania. Manuela ci ha portati dietro le quinte mostrandoci i luoghi, le attrezzature con cui ha preparato, ha addestrato Samantha Cristoforetti agli esperimenti che sta facendo in queste settimane, spiegandoci come l'ha preparata e in che cosa consiste il suo lavoro di addestrare gli astronauti. Abbiamo registrato questa intervista ieri, il 28 gennaio 2015, e segnalo a chi ci sta seguendo in podcast che nelle note dell'episodio aggiungeremo un link con il video per vedere i luoghi, le attrezzature che Manuela ci ha mostrato. Quindi possiamo saperne di più su questa attività di addestramento degli astronauti iniziando ad ascoltare questa intervista che troverete sicuramente molto interessante.
Metto l'intervista anche nella diretta e la qualità video non sarà un granché, visto che i nostri mezzi limitati ci permettono soltanto una condivisione a schermo. Ovviamente, se state guardando questo podcast su YouTube in differita, vi conviene seguire il consiglio che Paolo ha appena dato, guardare nelle note dell'episodio. Cerchiamo di ricordarci di metterlo anche nella descrizione del video qua sotto, il link al video in qualità nativa, così potete guardarlo senza i disturbi dovuti alla trasmissione. E vi lascio in compagnia di Manuela Guzzi e Paolo Amoroso.
Diamo il benvenuto a Manuela Aguzzi, alla dottoressa Manuela Aguzzi, che è istruttrice degli astronauti presso lo European Astronaut Center, cioè il centro di addestramento dell'ESA degli astronauti europei a Colonia, in Germania, dove tra l'altro ci sta parlando. Ciao Manuela e benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Vorrei cominciare chiedendoti di presentarti, raccontandoci qualcosa del tuo percorso professionale e introducendo il tuo lavoro attuale lì a Colonia.
Beh, io ho studiato a Milano, la città da cui arrivo. Ho studiato disegno industriale al Politecnico di Milano. E dopo la mia laurea, che mi ha portato già all'ESA in Estec a fare una tesi con Umberto Guidoni, diciamo che è nata questa passione per lo spazio, che poi mi ha portato a fare un dottorato di ricerca per altri 3 anni, sempre sulle tematiche del design per la microgravità, e che mi ha portato anche a fare degli stage molto interessanti in varie aziende del settore, che quindi mi hanno permesso di fare varie collaborazioni e di lasciare il mio curriculum in vari posti, che mi ha permesso poi di essere contattata nel momento in cui qui all'EAC si è aperta una vacancy come istruttore, alla quale ho applicato e, essendo la persona giusta al momento giusto, eccomi qui dal 2007.
Ecco, in che luogo ti trovi? Prego.
No, prego.
In che luogo ti trovi adesso? Che cosa vediamo intorno a te? Intanto ricordiamo che sei a Colonia, in Germania, presso lo European Astronaut Center.
Sì, questo è il centro di addestramento astronauti in cui addestriamo gli astronauti che arrivano dalle varie agenzie aerospaziali e che sono assegnati a svolgere una missione sulla stazione spaziale. Quello che vedete alle mie spalle, ad esempio, è un modello in scala reale della TV connesso al modulo, al segmento russo, che viene utilizzato per il training. Nella training hall sono disponibili anche delle riproduzioni in scala reale del modulo Columbus, nel quale vengono addestrati gli astronauti, e poi ci sono varie stanze che noi chiamiamo le boot, che sono delle classi attrezzate con delle repliche fedeli degli equipaggiamenti che vengono utilizzati sulla stazione spaziale per fare attività scientifica, e sono quelle nelle quali noi del payload team lavoriamo appunto per fare il nostro addestramento.
E quindi in cosa consiste il tuo lavoro? E tra l'altro hai parlato prima di payload, un termine che si sente spesso a proposito degli esperimenti scientifici che gli astronauti fanno nello spazio.
Sì, payload è un termine non sempre chiaro. In astronautica con payload si usa a indicare quello che in un lanciatore è il carico utile, il carico pagante, quello che viene lanciato, tipo il satellite. Analogamente, qui all'Agenzia Spaziale, usiamo distinguere gli istruttori in due gruppi, che sono i Columbus System, quelli che istruiscono l'astronauta su come utilizzare il modulo Columbus da un punto di vista dei sottosistemi, di power, di dati, thermal control system, e i Payload Instructor sono quelli che fanno il training su come utilizzare le apparecchiature che sono all'interno del modulo Columbus, che possono essere dei rack, che sono degli armadi piuttosto grossi, che sono veramente inglobati nell'architettura del Columbus, che magari avete già visto, sono delle strutture di questo tipo all'interno del modulo, come possono essere anche degli, quelli che noi chiamiamo stand-alone. In questo caso sono delle apparecchiature magari più piccole, più autonome, che possono essere trasportate, che vedono un ricambio più, più frequente, come alcune delle quali che vi farò vedere oggi.
E come si prepara una lezione per gli astronauti?
È un processo piuttosto lungo, è un processo che può durare parecchi mesi, dipende dalla complessità della lezione, e che comincia nel momento in cui un istruttore viene assegnato a uno specifico payload, appunto a un esperimento. Diciamo che c'è una prima fase che è un pochino più solitaria, una fase di studio, nella quale l'istruttore stesso che si trova a dover, non ti dico imparare da zero, ma entrare in un mondo nuovo, perché ci sono esperimenti che sono in ambiti completamente diversi. C'è la scienza dei fluidi, c'è la biologia, c'è la fisiologia umana, e quando parliamo di fisiologia umana anche lì è un mondo, perché c'è il sistema immunitario, il sistema respiratorio, e ci dobbiamo interfacciare con ricercatori che hanno proposto questi esperimenti, che studiano in questo campo da anni e magari vogliono sapere di un dettaglio, di come una molecola viene spostata. Quindi, insomma, l'istruttore, la prima cosa che deve fare è di crearsi un background per poter comprendere bene l'esperimento, per poter interagire con i ricercatori e per poter ovviamente insegnare agli astronauti. E in questa prima fase solitaria cominciamo a stabilire quelli che sono gli obiettivi del corso e a fare un'analisi di che cosa serve veramente sapere all'astronauta per poter fare questo esperimento in orbita. Poi c'è una fase più di interazione con appunto le persone di cui noi siamo l'interfaccia con l'astronauta, cioè il ricercatore, il payload developer, che è quello che si occupa di sviluppare l'equipaggiamento, e il support center, che spesso si occupa di scrivere la procedura. Quindi noi cominciamo una fase di interazione che può essere fatta andando con meeting faccia a faccia, piuttosto che teleconference, per capire, insomma, per interfacciarsi con queste figure. E poi comincia il lavoro pratico. Adesso queste fasi non sono così consecutive, a volte sono molto più parallelizzate, però a un certo punto comincia il lavoro pratico all'interno di queste che noi chiamiamo booth, che sono delle stanze con i training model che ci permettono di fare il training. Quindi diciamo che l'istruttore stesso che viene qui, come questo ad esempio è Portable PFS, l'istruttore a un certo punto verrà qui, prenderà la procedura e comincerà a analizzare la difficoltà del compito, capire che cosa veramente serve dettagliare all'astronauta, che cosa va dimostrato, che cosa. E poi arriva la fase di certificazione, che è la fase in cui, quando una lezione è abbastanza matura, noi la prepariamo qui ad un, diciamo, ai nostri colleghi, perché prima di dare una lezione all'astronauta c'è una dry run interna e una dry run ufficiale.
Quindi avete le cavi?
Diciamo che sì, per la dry run interna la cavia è uno dei nostri colleghi mediamente, o una persona, magari uno Eurocom, che vuole sapere un po' di più su questo tipo di esperimenti, perché gli sarà utile. E la cosa interessante di questa internal dry run è l'audience, sono gli altri istruttori del team, e quindi loro hanno l'esperienza dell'insegnamento, ma magari hanno la mente pulita sull'esperimento su cui l'istruttore stesso magari ha lavorato per mesi, e quindi hanno la lucidità per dare degli input, delle modifiche. quindi comincia un'altra fase di rielaborazione della lezione fino ad arrivare all'official dry run. E qui la cavia, diciamo che non è più una persona che fa finta di essere l'astronauta, ma è un astronauta normalmente che è qui all'Agenzia Spaziale e che viene invitato per essere appunto lo studente di questa certificazione della lezione.
E tra l'altro hai già risposto a una domanda che volevo farti, cioè chi fa il training ai trainer, cioè chi addestra gli istruttori, quindi c'è questo processo di preparazione e certificazione. Quindi una volta pronta questa lezione, come si svolge poi la lezione con gli astronauti che dovranno eseguire l'esperimento? Come si svolgono queste attività?
Queste attività si svolgono, per quanto riguarda il payload, in queste stanze appunto, non in simulatori della microgravità che non esistono, ma qui con i piedi per terra. Abbiamo uno o due studenti alla volta, non di più, quindi non abbiamo classi molto numerose, anche perché sarebbe impossibile fare delle parti pratiche quando abbiamo un solo training model, i tempi di attesa diventerebbero troppo lunghi, quindi abbiamo uno o due studenti alla volta. Le lezioni durano, dipende, mediamente tra, non so, può essere 30-40 minuti per una lezione introduttiva, magari un'ora o due ore per una lezione pratica, in inglese, ovviamente, e sempre sotto il costante monitoraggio della telecamera che ci registra, perché queste lezioni poi vengono archiviate nel nostro archivio. L'astronauta che viene qui con noi esegue la procedura dopo aver passato una parte teorica e la lezione si tiene in maniera, può essere l'istruttore che fa vedere come bisogna montare un pezzo e l'astronauta lo ripete, detto molto banalmente, o può essere l'astronauta che legge la procedura e l'istruttore al suo fianco può dare dei chiarimenti. Insomma, è una lezione molto, molto interattiva, ma tutto è pianificato nella fase di design della lezione. A volte non si usa proprio la procedura, in questo caso si addestra l'astronauta su uno skill che sarà poi applicato a diverse procedure. Io continuo a parlare di procedure dando per scontato, ma in effetti la procedura, per come la intendiamo noi, è una cosa di questo tipo, è una lista di istruzioni molto sintetiche, con acronimi, abbreviazioni con cui gli astronauti sono molto familiari, immagini e spiegazioni, che permette all'astronauta di svolgere le attività in orbita passo per passo. Quindi
in un certo senso la procedura è il libro di testo di questi studenti un po' speciali.
Sono le istruzioni, esatto. Noi, soprattutto per il payload training, non ci aspettiamo che l'astronauta impari a memoria, che esca dalle nostre lezioni sapendo a memoria quello che deve fare sulla stazione. Non sarebbe pensabile. La procedura è quella che permette all'astronauta che ha fatto la procedura con noi di rifare questo task in orbita in tempi brevi e con una piccola possibilità di errore, quasi nulla. Ecco. Questo è il senso dell'addestramento. Ecco, ci tenevo a specificare questa cosa, non è a memoria che lo fanno. Diciamo che questo è anche solo una puntualizzazione sulla procedura. È interessante questo momento di interazione anche perché l'astronauta a volte ha la possibilità di dare dei feedback sulla procedura stessa che noi raccogliamo e diamo all'autore della procedura. E quindi questo è anche una cosa.
E c'è un'allieva con cui negli ultimi mesi hai passato molto tempo. Questa allieva si trova adesso nello spazio, stiamo parlando naturalmente di Samantha Cristoforetti e sta facendo anche gli esperimenti a cui avete lavorato insieme. Puoi parlarci di questo lavoro, a quali esperimenti l'hai preparata?
Sì, allora, con Samantha io in particolare mi sono occupata di esperimenti sulla fisiologia umana, come circadian rhythm, airway monitoring e una parte dell'esperimento dell'ASI chiamato Dream Brain, la parte, diciamo, che riguarda più l'utilizzo dell'ultrasound. Se volete posso descrivere brevemente questi esperimenti. Ho visto in qualche precedente trasmissione che hai già accennato.
Sì, è utile che ne parli perché io do una descrizione generale di quello che sta facendo Samantha nella settimana, descrivendo proprio a grandi linee l'esperimento. Quello che fa Samantha nella pratica, non entro molto nei dettagli, quindi è utile che tu parli di questi esperimenti.
Allora, per quanto riguarda Circadian Rhythm, diciamo che è un esperimento, come dice il termine stesso, che ha lo scopo di analizzare i ritmi circadiani. I ritmi circadiani sono dei cambiamenti mentali, fisiologici e comportamentali che avvengono nelle 24 ore e dipendono da un meccanismo endogeno che cambia una sorta di grosso orologio interno che influisce sul rilascio, per esempio, della melatonina, sul cambiamento della pressione sanguigna o della temperatura corporea nell'arco delle 24 ore. Ma questi fattori sono influenzati da degli eventi esterni come i pasti, l'attività fisica e soprattutto il ritmo giorno e notte. Quindi ci sono degli aspetti interessanti in questi cambiamenti che vogliono essere studiati appunto in orbita. Questo esperimento in particolare vuole analizzare il cambiamento dei ritmi circadiani usando i profili di temperatura. Per fare questo, Samantha, e forse l'avrete vista in qualche immagine che ha già postato, non so se riuscite a vedere.
Sì, vediamo bene il tuo schermo.
Ecco, forse avrete già visto delle immagini come queste con Samantha o altri astronauti che svolgono altre attività sempre con questo sensore sulla fronte. E questo è il termometro. Questo è uno degli equipaggiamenti che vengono usati sulla stazione, si chiama Termola, è formato da due sensori, uno sulla fronte e uno sullo sterno, che rilevando la temperatura in questi due punti e combinandola poi con un algoritmo, permette di determinare la temperatura interna del corpo in maniera non invasiva. Quindi questo è un sistema che può essere indossato dall'astronauta per 36 ore, perché questo è quello che serve per avere un grafico della temperatura durante tutto il ciclo della notte. Quindi durante il training questo è quello che abbiamo fatto. Samantha è venuta qui, le ho spiegato quali sono gli obiettivi, quali sono i benefici di questo esperimento, e così poi Samantha ha avuto la possibilità di provare a installare, utilizzando i vari adesivi che si usano in questo caso, il sistema alla fronte, e poi a indossare questa che è la main unit, che poi raccoglie i dati, scaricare i dati e tutte queste attività che, diciamo, non sono particolarmente complicate per quanto riguarda l'hardware di questo esperimento.
E tra l'altro lei lo aveva definito questo tipo di sensore e con l'adesivo che lo fissa alla fronte, una bandana. Parlando proprio dell'addestramento che aveva fatto con te lì all'EAC, parlava del Bandana Day, appunto, in cui aveva provato a indossare questi sensori, si stava addestrando.
Sì, infatti ho una fotografia che è stata anche postata dove lei durante il training, però questo è a Houston, dove indossa questo. Infatti qua si vedono anche altri astronauti ogni tanto che girano con questo sensore, insomma sono al lavoro.
Come dei Borg con questi sensori biomedici applicati.
Sono al lavoro. Quindi.
E poi avevi lavorato anche ad Airway Monitoring, se non sbaglio, per la preparazione di Samantha.
Sì. Airway Monitoring è un esperimento dal punto di vista del training, ma anche poi delle operazioni in orbita, un pochino più complesso. anche da un punto di vista scientifico, no? Spiegare all'astronauta tutto quello che è il background scientifico di questo esperimento è un pochino più impegnativo, e da un punto di vista operativo per l'astronauta in orbita è anche più complicato assemblare tutto quello che serve per eseguire questo esperimento. Si tratta di veramente un numero molto alto di pouch, gli astronauti in orbita ricevono tutto in pouch come questi, e credo che per questo esperimento di Airborne Monitoring ne siano coinvolti 7, quindi bisogna prendere item da diversi pouch, i quali arrivano da diversi punti della stazione, e è un esperimento piuttosto complesso perché si svolge in due location, sia nello US Lab che nell'Airlo, quindi è un esperimento non
tra l'altro. Samantha mi pare che non sia l'unica astronauta che partecipa a questo esperimento, o è concentrato soltanto su di lei?
No, come per la maggior parte degli esperimenti in fisiologia umana ci sono sempre più di un soggetto, normalmente dipende dall'esperimento, possiamo avere 8 astronauti che ripetono l'esperimento. In questo caso lei farà l'esperimento con Terry Virts, l'astronauta della NASA, che anche lui ha avuto qua il training e che l'ha aiutata recentemente a fare l'installazione di tutto l'equipaggiamento nel modulo americano. È stato...
E poi parlavi anche di un altro esperimento a cui hai lavorato in parte, un esperimento dell'Agenzia Spaziale Italiana Dream Brain. In cosa consiste questo?
Il Dream Brain consiste nell'analisi del deflusso sanguigno dal cervello verso il cuore attraverso il deflusso venoso della giugulare, che non è al momento stato studiato in maniera approfondita nello spazio. Per questo esperimento il team del professor Zamboni ha creato un pletismografo che Samantha ha indossato per questo esperimento, e una parte dell'esperimento prevedeva anche che Samantha eseguisse una scansione della vena giugulare in orbita. E questo è stato l'argomento del mio training nello specifico. Quello che abbiamo fatto qui con Samantha è di addestrarla a fare una scansione della giugulare, che non è una cosa banale, perché la giugulare, come tutte le vene, collassa. Questa è una cosa che ha fatto sempre sorridere Samantha, collassa, nel senso che basta una leggera pressione con la probe sul collo, nel punto dello studio, che questa cross-section, che questa sezione della vena si rimpicciolisce, quindi ci vuole una certa abilità nel fare questo tipo di analisi, e quindi questo è lo skill che abbiamo addestrato. In particolare, per questo training, quello che abbiamo fatto è di spiegarle il task seduta, mentre era al tavolo con noi guardando delle slide di riferimento col professor Zamboni e tutto, e poi abbiamo creato un sistema in cui Samantha potesse stare sdraiata e con un sistema in cui l'ultrasound era sospeso sulla sua testa, e in questo modo, stando sdraiata, si ricreava un'immagine della giugulare che era più fedele a quella che lei vedrà in orbita, e questo ha aiutato molto durante il training. Qui ho un'immagine che, appunto, non so se riuscite a vederla.
Sì, la vediamo. E quindi in pratica questa scansione si fa attraverso un'ecografia, cioè quello a cui l'hai addestrata è fare un'ecografia della giugulare, cioè di quello che serve per questo esperimento.
Esatto. Lei darà un'immagine trasversale, una cross-section della giugulare, che servirà ai ricercatori poi per complementare lo studio con i dati che arrivano dal pletismografo. E questo è stato fatto anche qua con il professor Zamboni, che era seduto in un'altra stanza e che le dava istruzioni, simulando quello che sarà poi la situazione che si crea davvero sulla stazione, perché Samantha ovviamente fa questo tipo di studio, ma con il professor Zamboni a terra che le dà in diretta delle istruzioni su come operare. Insomma, non è che possiamo immaginare che con un paio di ore di training un astronauta diventi un esperto sonografo in tutto per tutto, quindi c'è sempre il supporto dell'esperto a terra.
Che peraltro è la situazione poi effettiva di realizzazione dell'esperimento in orbita.
Esatto, questo che è già avvenuto, è andato tutto bene, quindi sono tutti partiti.
Ma questo training per l'ecografia le è valso anche per l'addestramento come ufficiale medico di bordo oppure riguardava soltanto l'esperimento?
No, questo riguardava solo l'esperimento. Hanno dell'altro tipo di training, ma questo era proprio specifico per questo esperimento. Questo è quello che facciamo quando abbiamo un esperimento specifico.
Ma il tuo lavoro con gli astronauti di preparazione all'esecuzione di un esperimento, si esaurisce quando loro vanno nello spazio oppure fornisci anche qualche tipo di assistenza o di supporto durante la missione?
Ma per ora no, il supporto durante la missione è dato principalmente dagli Eurocom e dal centro di supporto che è dedicato ad ogni specifico esperimento. Noi possiamo dare informazioni allo Eurocom e interagire con il centro di supporto, magari dando feedback di quello che è stato il commento dell'astronauta sullo specifico esperimento o sulla procedura, noi possiamo riportare, però durante le operazioni noi non, normalmente non partecipiamo, però come hai detto giustamente, il nostro lavoro non si esaurisce dando il training all'astronauta, perché quando l'astronauta ritorna o anche prima ci vengono dati dei feedback su come è andata l'operazione in orbita e in base a questi noi poi possiamo eventualmente aggiornare, modificare la lezione. Oppure nel frattempo la procedura cambia e questo capita spesso e quindi dobbiamo sempre tenere il training aggiornato. Quindi decisamente no, non finisce dopo il training il lavoro.
Però, diciamo, dopo l'esecuzione dell'esperimento i ruoli in un certo senso si invertono ed è l'allievo l'astronauta che fa un po' lezione all'istruttore proprio attraverso il suo feedback, cioè di come si è trovato nella realizzazione dell'esperimento.
Sì, esatto. Noi, quando gli astronauti tornano c'è un momento di debriefing dove gli istruttori possono fare domande su come il training può essere cambiato e ricevono il feedback. Ma la cosa interessante è che l'astronauta in realtà può darci un feedback diretto dopo la lezione, nel senso che noi abbiamo un registro nel quale appuntiamo i dati del training, ma l'astronauta ha una feedback form nel quale può annotare suggerimenti, cambiamenti, giudizi sull'istruttore, è veramente in due sensi. E devo dire che a noi normalmente questo giudizio, questo feedback è utile, perché se l'astronauta normalmente ha un commento sulla lezione, normalmente è valido e quindi a noi interessa molto.
Volevo tornare un momento a quello che dicevi, a proposito della preparazione del training. Cioè, oltre agli astronauti, lavori anche con il personale a terra. Accennavi prima, per esempio, agli Eurocom che possono essere interessati all'esperimento per dare supporto. C'è dell'altro personale di terra, con cui lavori normalmente per un esperimento che viene coinvolto?
Ma qui si tengono dei corsi per il Ground Support Personnel periodicamente per istruirli, per dargli informazioni sui REC principali che sono all'interno del Columbus. Parlo di FSL, the Fluid Science Laboratory, EPM, the European Physiology Module, Biolab, ETR e tutti questi REC che sono proprio nel Columbus. E periodicamente facciamo anche dei corsi più mirati per descrivere ai flight control anche gli esperimenti che vengono fatti in uno specifico incremento sulla stazione. Quindi sì, si fanno, però in questo caso sono classi magari di più numerose di 8 o 10 persone.
Ma per questo lavoro, sono gli astronauti o il personale che si deve addestrare che viene da te o, ti sposti anche tu, per esempio, in altre sedi di altre agenzie spaziali?
Dipende, la maggior parte delle volte, diciamo il 90% delle volte sono gli astronauti che vengono qui, perché qui abbiamo i training model e non sarebbe possibile spostare un training model per andare a fare training da loro. E, diciamo che è la vita dell'astronauta in sé che li porta a viaggiare ogni 3 settimane, 2 o 3 settimane, sempre costantemente in jet lag tra un'agenzia spaziale e l'altra dove ricevono il training. Però a noi può capitare di spostarci quando magari il training viene fatto in un modulo, magari lo US Lab, e noi non lo abbiamo qui, serve l'interfaccia con lo US Lab e allora si va a Houston a dare il training, come è capitato spesso in passato. Oppure se noi dobbiamo utilizzare delle apparecchiature che sono della NASA, andiamo alla NASA, ci fanno un corso in modo da poter essere certificati anche nell'utilizzo di queste apparecchiature, questo sì, succede. Un altro caso in cui ci sono dei viaggi è quando si vuole andare a interagire con un ricercatore che ha proposto un esperimento e che ha lui l'apparecchiatura. Però ecco, il 90% delle volte noi siamo qua in EAC e siamo felici di accogliere astronauti e ground controllers.
Quindi la scuola è quella.
Sì, questa è la sede. Se ci spostiamo siamo noi che normalmente andiamo a imparare.
Ecco, e a proposito di scuola, se sei d'accordo, vorrei chiudere con un paio di domande per allargare il discorso. Nella tua esperienza, ci sono delle tecniche di insegnamento o di studio che possono essere utili anche qui a noi sulla Terra in altri ambiti di insegnamento, per esempio a scuola o all'università, agli studenti o ai docenti?
Forse direi l'ITC, che è il corso che viene fatto a tutti quelli che diventano istruttori. È un corso che ci viene dato, che è generico, non sugli esperimenti, ma su tecniche che servono ad avere una buona qualità e un alto standard durante l'insegnamento. Questo corso, diciamo, io l'ho trovato molto, molto utile e sarebbe interessante che molte altre persone lo facessero, quasi anche persone che lavorano in università, a volte che si trovano a dover fare i corsi, insomma, trovo che questo sarebbe utile a molti.
Quindi è un corso in cui si insegna a insegnare.
Esatto. Tecniche per sviluppare la lezione, per analizzare cosa serve davvero allo studente, per definire gli obiettivi, ma anche tecniche su come porsi, su come gestire situazioni a volte un po' stressanti, perché insomma noi tutto sommato non siamo coloro che ideano, che disegnano gli esperimenti, noi li comunichiamo all'astronauta, quindi noi abbiamo anche i nostri limiti. Banalmente, se c'è una domanda alla quale non sappiamo rispondere, non ci permettiamo di inventarla, ne prendiamo nota e ci informiamo e ci facciamo risentire. Insomma, tutta una piccola serie di tecniche per gestire lo stress di essere comunque con la propria faccia davanti all'astronauta durante il training, questo trovo molto molto utile.
E sempre rimanendo così in un ambito un po' scolastico, siccome tra chi segue le nostre attività sul forum o anche il podcast ci sono molti studenti o neolaureati, che consigli potresti dare a chi desidera lavorare nel settore spaziale, non necessariamente come astronauta, ma insomma in tutte le molte attività e opportunità che ci possono essere, a parte fare l'astronauta nel settore spaziale, che consigli possiamo dare?
Allora, beh, partendo dalle cose più banali, una laurea tecnica, inglese, fondamentale, e poi diciamo stage aziendali al numero uno perché sì, ti aprono tante porte, non solo da un punto, cioè, anche proprio come esperienze sul campo sono fondamentali, e di avere tanti interessi. Perché durante gli studi a volte uno non sa bene che cosa, quale sarà poi la sua passione, quindi di mettere veramente il naso in tante cose. Oggi internet offre tante possibilità di imparare anche in maniera autonoma, ci sono corsi online, ci sono tante, tante risorse, quindi di sfruttarle, di mantenere sempre gli occhi aperti su quello che si ha intorno.
Bene, ringrazio la dottoressa Manuela Aguzzi per questa interessante e piacevole lezione sull'addestramento, cioè questa sessione di training sul training, e naturalmente ringrazio l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che ci ha dato l'opportunità di raggiungerla proprio nel suo luogo di lavoro, farci vedere la sala e l'aula dove ha studiato anche, dove si è preparata anche Samantha Cristoforetti, i suoi colleghi e altri sono in fase di addestramento. Grazie ancora allora Manuela e buon lavoro per i tuoi prossimi allievi.
Grazie a te, grazie per questa opportunità, è stato un piacere anche per me e buona giornata.
Grazie.
Ciao.
Rieccoci in diretta. Grazie Paolo per l'intervista, grazie anche a Manuela se ci sta ascoltando. È bello, bello interessante anche perché mi ha fatto ricordare che non ho seguito quella parte di corsi di payload che probabilmente teneva Manuela.
Eh no, dovevi venire da astronautico ormai, che era più importante, mi
Sì, infatti
dispiace.
cadevano durante l'Astronauticon, quindi ho dovuto dire no, li faccio la prossima volta. E chissà se ci sarà una prossima volta, insomma. Bene. Vi metteremo il link nelle note dell'episodio, vi invitiamo a lasciare commenti, cercheremo di rispondere a eventuali domande che nascono dal video. Stiamo in Europa, direi che tutta la puntata è legata allo spazio europeo in qualche modo. Questa volta parliamo dell'EXV, mi pare che l'avessimo accennato qualche settimana fa, la notizia non è nuovissima. Che cos'è questo EXV e a che punto è? Non se ne sente parlare tantissimo.
Sì, in effetti è un progetto che è un bel progetto a vederlo sulla carta e a quanto pare sta già arrivando ad una fase in cui i prototipi cominciano a volare e volare in modo abbastanza corposo. In pratica, Intermediate Experimental Vehicle è una specie di mini shuttle, diciamo, un corpo portante più che altro. Non è la classica capsula che viaggia nello spazio e poi rientra come, tra virgolette, come un sasso e semplicemente scende o in mare o sulla terra. Ma durante la fase di rientro ha una sua aerodinamica e quindi segue abbastanza le leggi dell'aerodinamica, quindi con uno scudo termico che gli permette di viaggiare in una ben determinata direzione rispetto alla fusoliera. Ed è un progetto che in un futuro potrà essere sia cargo e sia anche un potenziale veicolo abitato. Questo veicolo, in effetti, a vederlo può anche ricordare l'aspetto vagamente di un piccolo shuttle, però senza ali. E in pratica, la fase di rientro viene controllata per mezzo dei due grossi alettoni che ha sulla coda. In sostanza, questo veicolo, in questa fase prototipale di collaudo, viene montato in cima a un razzo Vega, quindi il fratello minore dell'Ariane, e partirà da Kourou. Attualmente il lancio è previsto poi l'11 febbraio prossimo venturo, ha una finestra di lancio di circa 2 ore, e questa finestra di lancio si aprirà alle 14 ora italiana, proprio dell'11 febbraio. È un veicolo bello a tutti gli effetti, proprio per il fatto che segue una nuova, questa nuova, diciamo così, filosofia di rientro. È sostanzialmente grande come un grosso SUV, 5 metri di lunghezza, 2,2 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza, quindi effettivamente è proprio un grosso monovolume. E, la massa è di circa 2 tonnellate. E questa prima missione è previsto che duri circa 100 minuti. Nella prima fase il razzo Vega la porterà una quota di circa 320 km e poi la sua traiettoria la fa salire fino a circa 450 km di quota e effettuerà poi un rientro appunto controllato a una velocità di circa 7,5 km al secondo, quindi la classica velocità di rientro da un'orbita bassa, come può essere un'orbita da cui si rientra dalla Stazione Spaziale Internazionale. E quindi rientrerà nell'atmosfera a circa questa velocità, il suo scudo, che è uno scudo di tipo ablativo, quello che si consuma con l'attraversamento degli strati più densi dell'atmosfera, quindi arrivando alle temperature altissime che comporta questo tipo di rientro, e appunto lo scudo la proteggerà, e poi ci sarà una serie di paracadute che rallenterà questa discesa e la farà scendere nell'Oceano Pacifico. Le squadre di recupero sono già in viaggio, perché comunque devono raggiungere la zona, e questo dimostratore tecnologico, che attualmente appunto siamo a livello di test come dimostratore, ha come base di realizzazione la Thales Alenia Space Italia, quella che c'è qua a Torino. Ed è comunque l'azienda di riferimento per una collaborazione che vede raggruppate circa 40 aziende e università europee. È un grosso progetto, quindi è una cosa che ci potrà far sognare un po', poter avere il mezzo abitato europeo non sarebbe male. E nonostante ci fossero anche dei progetti per poter rendere abitabile la TV, quello che attualmente è ancora attraccato, l'ultimo esemplare che è stato costruito è ancora attraccato alla stazione spaziale, e c'erano già state delle idee più che altro per trasformarlo in veicolo abitabile. Però in quel caso si tratterebbe di una capsula. Questo effettivamente è proprio una nuova filosofia di veicolo. E, da notare che il lancio era previsto in prima battuta il 18 novembre del 2014, quindi dell'anno scorso, però c'era qualche preoccupazione da parte delle autorità che erano responsabili del lancio, perché la traiettoria poteva avere problemi, cioè poteva passare su zone potenzialmente pericolose in caso ci fosse stato qualche problema di lancio. In realtà attualmente è stato rivisto la traiettoria di lancio, e attualmente questi problemi sono stati, perlomeno non sono più presenti. Speriamo bene, questa effettivamente è un grosso, come dire, sarebbe un passo avanti per l'Europa, ma per tutta l'astronautica, perché sarebbe forse la prima volta che un corpo portante di questo tipo effettua una missione di questo tipo e può già dare un'idea della potenzialità di questo tipo di veicoli. E poi il fatto che possa diventare abitabile e abbia un qualcosa di nuovo rispetto alle classiche capsule, come le chiamavano anche alcuni astronauti americani, i secchi di Bulloni, direi che potrebbe essere anche un avanzamento anche delle tecnologie, delle specifiche del volo spaziale. Quindi si potrebbe trovare questo compromesso fra gli spazioplani e le capsule come le conosciamo finora.
Chissà quanto erano veri i progetti di trasformare ATV in un veicolo abitato. L'annuncio, stavo guardando su Wikipedia, perché mi ricordavo anch'io qualcosa, dal punto che sono riuscito a cercare l'acronimo, che era Advanced Reentry Vehicle, ARV invece di ATV. È stato annunciato nel 2008, proprio a ridosso del primo lancio di ATV. Sono un po' quegli annunci un po' pubblicitari, tant'è vero che è arrivato proprio da Astrium, oggi a Airbus, che è il prime contractor, insomma, erano un sì. po' loro a...
Diciamo che comunque il ATV come veicolo è molto grande per il suo lavoro, quindi effettivamente poteva lasciare adito a queste elucubrazioni. Resta il fatto che, appunto, essendo un veicolo che non rientra a terra ma si disintegra al rientro, aveva bisogno di grosse modifiche, soprattutto per quanto riguarda uno scudo termico, che lì sarebbe stato indispensabile. E ovviamente la sperimentazione che non è stata fatta per ATV a questo punto potrebbe diventare fondamentale per gli XV.
Quello che invece sarebbe rimasto fondamentalmente invariato di ATV sarebbe stato il modulo di servizio, che effettivamente verrà evoluto per Orion. Quindi
sì, in effetti tutto... c'è comunque una parte di verità in questa notizia, che forse all'epoca era un po' acerba, diciamo così.
Mi sembra che l'Europa abbia la tradizione di riciclare, tra virgolette, quelli che sono i suoi progetti di lungo corso, se pensiamo che Columbus stesso era nato come companion di Hermes, che doveva essere una navicella, un mini shuttle europeo lanciato a bordo di Ariane. Il mini shuttle è stato cassato, Ariane 5 è rimasto per sempre un incompiuto per quanto riguarda il trasporto di equipaggi, ma è stato poi lanciato per quasi tutti i payload essenziali di ESA, i satelliti essenziali di ESA, e Columbus è stato riciclato, tra virgolette, come modulo della stazione spaziale. Quindi mi sembra davvero stiamo seguendo il solco della tradizione. Speriamo anche che, come dicevi tu Luigi, il lancio di EXV vada bene, perché c'è davvero tanta innovazione, qualche cosa in più rispetto a crescita come know-how.
C'è stato anche un momento in cui Columbus era un free flyer, il laboratorio era separato dalla stazione spaziale, ma aveva la possibilità di effettuare il docking periodicamente, non un docking ma un berthing, effettivamente come viene fatto con Dragon, o come veniva fatto con i moduli quando venivano installati dallo shuttle, e così poi alla fine si evolve in quello che permette l'economia e la tecnica, anche a volte è un po' limitante. La storia di Columbus in questo modo si vede ancora nella documentazione, addirittura in alcuni nomi tecnici di alcune parti del sistema si chiama ancora APM, che è Attached Pressurized Module, credo che attached era per la fase, appunto, in cui si attaccava alla stazione spaziale. Abbiamo fatto una certa digressione, mi sembra. Vi terremo informati ovviamente quando XV verrà lanciato, e con qualche informazione a riguardo.
Sei andato a scartabellare su internet questi giorni, cioè, sono le immagini dell'incapsulamento nell'ogiva del Vega di XV, comunque nel caso voleste curiosare, comunque vi teniamo informati.
Ah, no, nell'articolo c'è soltanto il...
Sì, perché come detto all'inizio l'articolo è un po' vecchio, però cioè, l'incapsulamento è roba di ieri, quindi stanno approntando, diciamo, il lancio effettivo.
Bene, stiamo in ambito europeo e facciamo un aggiornamento sulla stazione spaziale, ma europeo perché proprio ATV è il protagonista della notizia. Abbiamo avuto ieri, nella giornata di ieri, il 28 di gennaio, una cosa abbastanza inusuale sulla stazione spaziale. Non è una prima assoluta, ma una cosa che non si vede tutti i giorni, una frenata della stazione spaziale. Parliamo un attimo di come la stazione spaziale si mantiene in orbita. Ovviamente la stazione spaziale è in orbita a circa 400 km di altitudine, Questa una, chiamiamo altezza media, una media tra il perigeo, l'apogeo e le varie orbite, circa 400 km, per darvi un'idea. Periodicamente, per mantenere questa quota, è necessario spingere la stazione spaziale per innalzare la sua altitudine. La meccanica orbitale fa sì che alzarsi si deve spingere in maniera tangenziale al movimento intorno alla Terra, quindi spingendo da dietro con dei razzi puntati verso l'opposto della direzione di movimento orbitale, per allontanarsi un po' da quell'atmosfera che è la causa principale del decadimento, che si mangia circa 1 o 2 chilometri di altezza media ogni mese. Quindi la stazione spaziale si trova nel vuoto, qualcosa che è assolutamente assimilabile al vuoto assoluto, ma qualche piccola particella di atmosfera contribuisce a rallentarla lentamente nel corso dei mesi e a fare decadere l'orbita. Quindi, ieri si è fatto qualcosa di strano, si è fatto l'opposto, si è frenato per diminuire questa altitudine. Innanzitutto l'altitudine era arrivata a 415 km, circa qualcosa di più rispetto al normale, come conseguenza di reboost che sono stati fatti in passato con ATV, e poi di un ratio di discesa un po' meno rispetto al previsto. Ci sono dei modelli che lo prevedono, ma non sono assolutamente affidabili al 100%, perché la dimensione stessa dell'atmosfera varia in base ai cicli solari, varia in base all'attività del Sole, che è anch'essa prevedibile, ma con un certo con una certa margine di errore. Quindi ieri, il 28 gennaio, si è frenato. La stazione, per poter frenare, vediamo un po' se vi recupero l'immagine che stavo mostrando prima, deve riorientarsi per utilizzare ATV per frenare. Normalmente la stazione viaggia con Columbus e il modulo. Questa immagine della stazione è molto molto vecchia, ma può dare l'idea. Con questa parte qua, dove c'è il modulo giapponese, il modulo Columbus, girati verso il davanti, quindi viaggia nella direzione, se guardate le immagini in questo momento, verso destra, verso sinistra, scusate. La posizione di ATV è sempre in coda alla stazione, al modulo Zvezda, e quindi normalmente si accendono semplicemente i motori di ATV e si accelera. In questo caso si è dovuto fare un cambio di attitudine, si è passati si chiama XVV a meno XVV, e ci sono vari modi per chiamare le varie posizioni che la stazione spaziale può mantenere nella sua orbita. In questo caso semplicemente si è invertito l'asse X attraversa la stazione in maniera longitudinale, così si è invertito. La manovra è stata effettuata con i giroscopi, quindi senza accendere alcun motore, semplicemente agendo sulla velocità delle ruote, delle pesanti ruote dei giroscopi di bordo, si è riorientata la stazione con ATV in coda, e si sono accesi i motori per 4 minuti e qualcosa, poco meno di 5 minuti. L'effetto è stato un delta V di meno 0,69 metri al secondo. L'effetto sull'altitudine è stato modesto ma misurabile. L'apogeo è sceso di 2 km e mezzo, quindi l'equivalente di un decadimento naturale di 2 mesi e mezzo. Vi chiederete: ma perché, se si fa tutta la fatica a mandare Progress, a mandare ATV per rialzare la stazione, in questo caso si è fatta scendere, si è frenato per scendere? I motivi sono fondamentalmente due. Il primo si chiama phasing. La stazione spaziale per poter lanciare verso la stazione spaziale bisogna avere delle finestre di lancio, perché il modo più efficiente per raggiungere la stazione spaziale è lanciandolo nel momento in cui, semplificando, la stazione passa sopra il punto di lancio. Ma non è sufficiente quello, anche l'altitudine a cui si trova, la posizione in cui si trova nell'orbita nel momento in cui si lancia hanno un effetto e in questo caso si è voluto ottimizzare la posizione della stazione per il lancio della prossima Progress, tenendo conto anche del decadimento che avrà nei prossimi giorni da qui al lancio, per fare in modo che la Progress potesse effettuare il rendezvous e il docking in quattro orbite, come si fa ormai abbastanza di routine. Se vi ricordate, vi diciamo sempre che si può fare questo docking in quattro orbite a patto di lanciare nel momento preciso e soddisfando altri vincoli. In questo caso uno dei vincoli è la posizione nell'orbita della stazione spaziale, in questo caso si è ottimizzato per quello. L'altro motivo è il payload che viene trasportato a bordo della stazione da le capsule cargo. Nei prossimi mesi, se tutto va bene, ci saranno molti cargo, ci saranno i Cygnus lanciati con l'Atlas 5, ci saranno altre capsule di SpaceX e ci saranno Progress, non ci saranno più ATV perché questo è l'ultimo. Se devono raggiungere la stazione spaziale con qualche chilometro in meno di altitudine, ovviamente possono imbarcare più carburante o meno carburante e massimizzare il payload e il materiale che viene poi portato a bordo. E ovviamente sapete che il prezzo al chilo del trasportare in orbita le cose è abbastanza elevato, quindi se si riesce a portare di più con un lancio il prezzo al chilo scende. Poi la flight dynamics è un po' una scienza arcana per chi non la conosce come me e quindi non soltanto come me ma anche in ATV. Leggevo nel blog di ESA, che si chiama ancora Georges Lemaître, non so perché, che era il nome precedente dei precedenti ATV, dicono anche loro che non sanno veramente quali sono le motivazioni di questa frenata nel dettaglio. Sono le due che vi ho detto, ma poi ci sono altri calcoli che vengono effettuati dalla Flight Dynamics a Houston nel blog non sanno spiegare e ammettono candidamente la loro tra virgolette ignoranza. Ma le motivazioni sono principalmente quelle che vi abbiamo dato.
Devo dire che anche in ESOC la stanzione dei Fly Dynamics è la stanzione, come dire, dei super nerd. Già ESOC ha un livello di nerdaggine oltre la scala. Ecco, poi c'è l'Uber Nerd, che è il Fly Dynamics Officer, che davvero fa calcoli. E devo dire che effettivamente trovare personaggi che si avvicinano come genere a Sheldon Cooper non è affatto difficile. Deve esserci un perché, insomma.
Sai che si dice it's not rocket science?
Well, it is in this case.
In questo caso è decisamente rocket science. Ed è un'espressione che si usa nell'ambito spaziale abbastanza spesso, perché comunque la maggior parte delle cose in ambito spaziale non sono rocket science, ma ci sono quelle che sono
appartengono al realm del flight dynamics.
Già. Stiamo, come dicevo, sempre in ESA. Già parlavamo di The Boost, adesso mi trovo una notizia a parlare di budget, mi sa che The Boost è un titolo che va bene anche in questo caso, Marco.
No, dai, in realtà ni. Diciamo che intanto che Jean-Jacques Dordain, il direttore generale dell'ESA, lo scorso 16 gennaio ha tenuto una conferenza stampa abbastanza tradizionale dell'inizio dell'anno e tra l'altro a ridosso dell'ultima ministeriale che c'è stata lo scorso novembre, durante il quale ha presentato un pochino il programma che sarà svolto nel corso del 2015, e quindi arriva comunque con un mandato fresco dai ministri della ricerca, dell'università, dei vari paesi, che tra l'altro non sono più solo membri, non sono più solo 20 come membri attivi di ESA, ma sono passati a 22 grazie all'adesione dell'Ungheria e dell'Estonia. Vi ricordo anche che l'ESA non corrisponde esattamente agli stati che così possiamo abbinare all'Unione Europea, perché abbiamo altri paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, alcuni un po' più semplici da intuire come la Svizzera, ma altri un po' meno come il Canada, che è un membro esterno dell'Agenzia Spaziale Europea. Insomma, tiene un po' il piede in due scarpe perché collabora con noi, così come collabora molto strettamente con la NASA. Ma per tornare al bilancio dell'ESA, dicevo, l'aggiunta di questi due paesi ha portato ovviamente un'iniezione anche di fondi extra, e in senso assoluto i fondi a disposizione dell'agenzia per il 2015 sono cresciuti dell'8% rispetto al 2014, con un totale di 4,43 miliardi di euro. Il bilancio dell'ESA lo dovete immaginare come composto principalmente da due parti: una parte obbligatoria, in pratica ogni Stato, in funzione delle sue dimensioni e delle sue capacità, fornisce una quota che è proporzionale a, appunto, a questa sua, alle sue spalle larghe finanziarie, e poi una parte facoltativa, dove invece le varie nazioni possono decidere di impegnarsi più o meno. E inoltre, a parte che dai singoli Stati partecipanti, l'ESA riceve una iniezione di denaro diretta anche dall'Unione Europea, che contribuisce con 1 miliardo di euro, quindi quasi il 25% del budget totale dell'agenzia, e anche da EUMETSAT, che è l'organizzazione europea che gestisce i satelliti meteorologici, che ha sempre sede qui a Darmstadt in Germania, solo dall'altra parte della strada rispetto ad ESOC, che apporta 122 milioni di euro. Ricordiamo che EUMETSAT è anche un'azienda un po' particolare, perché comunque vende il suo prodotto e ha una logica un pochino più privata rispetto a quella dell'ESOC, dove invece si svolgono sostanzialmente solo missioni di carattere governativo. Uno degli obiettivi dell'amministrazione di Dordain era stata quella di ridurre in maniera molto importante le spese interne, e la promessa era stata quella del 25%. Non si è arrivati a questa quota. Jean-Jacques Dordain, peraltro, a giugno andrà in pensione, quindi già è stato nominato l'ex presidente, si chiami così, Mike, se no correggimi, della DLR, che quindi finalmente, tra virgolette, un tedesco alla guida dell'Agenzia Spaziale Europea, perché nonostante i vari mormorii di questa egemonia tedesca sull'Europa, nonostante la Germania sia da sempre il paese con il massimo contributo in ESA, non aveva mai avuto un direttore generale, e quindi così si è un po' interrotta questa astinenza con la nomina di, mi pare si chiami Werner, ma non ricordo mai, che nel caso per favore aiutami tu, il nuovo direttore. Vedremo un po' come gestirà le spese, visto che prenderà proprio il posto di Jean-Jacques Dordain a partire dall'autunno di quest'anno. Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi rispetto alle varie voci di costo, abbiamo una decisa crescita dell'osservazione della Terra, forse complice la sempre maggior consapevolezza di quelli che sono i cambiamenti globali del clima. Si vuole approfondire, si vuole dare ai policy makers, ai nostri politici, materiale di prima qualità, sperando che possano prendere le migliori decisioni per tutti noi. E quindi è sicuramente importante lo stanziamento che arriva al 28% del budget di questi 4 miliardi di euro e più che sono stati stanziati per il 2015. L'11,5% invece è la quota destinata alle missioni, per così dire, scientifiche, quelle che sono proprio a carattere obbligatorio. In particolare il 28% che accennavo prima rispetto alle missioni di osservazione della Terra è legata a due importanti programmi: il programma Galileo, che sostanzialmente è il GPS europeo, e il programma Copernico, che prevede tra gli altri il lancio dei satelliti Sentinel. Ho molti colleghi che si stanno addestrando per queste nuove missioni, una è già partita lo scorso anno e via via verranno lanciate anche le prossime. In particolare l'ESA ha già ordinato il terzo e il quarto modello di questa costellazione di satelliti. Inoltre, ovviamente, una parte importante riguarda il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi di lancio. Abbiamo parlato di Vega come lanciatore di EXV. In questo momento il puro sangue dell'ESA, il suo razzo più affidabile, è l'Ariane 5, di cui però è stato deciso la costruzione di un successore, Ariane 6, e per questa ragione il 13,7% delle risorse è destinato proprio al campo dei lanciatori. Per finire, sono stati anche discussi alcuni dei problemi riscontrati l'anno passato, tra cui alcuni di pubbliche relazioni, per esempio l'approccio un po' difficile del pubblico con il rilascio delle immagini della fantastica conquista della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Insomma, ricorderete l'emozione fortissima che abbiamo provato tutti noi quando come europei siamo riusciti nell'obiettivo di far poggiare il lander file su questa cometa. E vi ricordo anche che Rosetta, la nave madre, continua a orbitare intorno a Churyumov-Gerasimenko, sempre grazie alle famose magate dei nostri amici del Flight Dynamics di Darmstadt. E quindi probabilmente sarà data una decisa limata anche a questo aspetto. Non deve per forza avere un aspetto, come dire, un'implicazione economica, ma per esempio la scelta delle licenze Creative Commons che è stata deliberata, almeno in parte per alcune immagini, per alcuni contributi, è un passo positivo che aiuterà tutti noi, anche noi amatori nel campo della divulgazione spaziale, a poter parlare e diffondere con più libertà e con regole più semplici le immagini al grande pubblico e questo ovviamente avrà un riscontro, sono sicuro, in ritorno di attenzione. In fondo non poteva mancare un accenno al mancato lancio, per i problemi di sicurezza che prima Luigi ci accennava, del veicolo EXV, che è una navetta spaziale senza equipaggio che era previsto per l'ottobre 2014 e ancora, insomma, a parte il lancio nuovo, la nuova data di lancio che è stata già fissata, è stata nominata una commissione di inchiesta per capire bene come, insomma, si sia potuto scoprire di problemi di sicurezza così a ridosso del lancio. Sono un po' perplesso rispetto a questa storia, non mi sembra non molto chiara, ma l'importante è che tutto vada per il verso giusto, incrociamo le dita e bussiamo legno come si fa qui, come in segno di portafortuna. E questo è un po' tutto. In ogni caso, se siete interessati e se siete degli amanti dei grafici a torta e degli studi, tutte le ulteriori informazioni sono state preparate dall'ultima aggiunta al nostro team di articolisti, Silvia Bertolotti, che penso abbia proprio esordito con questo pezzo sul nostro portale Astronauti News. Quindi vi rimando a questa fonte per ulteriori approfondimenti.
Mentre incroci le spalle, anch'io ho fatto un po' di danni. Giusto, se volete commentare la notizia, poi faccio un po' di errata corrige. Corrige, come dove mettete l'accento.
No, no, vai di errata che sennò siamo lunghissimi.
Infatti, in chat mi hanno subito bacchettato. Per qualche motivo ero convinto che Georges Lemaître fosse il nome della TV precedente. Ok, quindi questo è Georges Lemaître. Sono due nomi francesi, due nomi, diciamo, di origine tedesca, anche se uno è svizzero e soltanto un italiano. Per qualche motivo ero convinto che ci fosse un solo francese, non avrei saputo dire qual è la seconda italiana e mi sono confuso. Per farmi perdonare, mi appiccicherò sulla fronte l'adesivo dell'ATV Control Center.
Cioè,
Credo che
pensavo un
comunque.
modellino di ATV
Non ce l'ho,
che
quello mi
male.
manca. L'altra cosa, non potevo attivare il microfono, ma il nuovo direttore generale di ESA è Johann Dietrich Werner.
Eh sì, l'ho pronunciato malissimo.
Mi sa
Avevo
che ha
detto
detto Werner, non
sì,
Werner von
non, mi
Braun.
dispiace non sapere ancora il nome del mio nuovo direttore. Spero che nessuno dei miei superiori mi stia ascoltando. Potrei essere fustigato qui nella piazzola d'ingresso dell'ESO.
Retweetate a DLR questo podcast.
Con la mia faccia, il prossimo da licenziare per il taglio delle spese deciso da Dordain.
La guardia all'ingresso di ESO che domani avrà la tua foto stampata,
Mi
uno screenshot
spezza il
del
badge, lo
qua.
spezza davanti a me, e poi Raus.
Wanted, dead or alive, Zambianchi.
Bene, questo dovrebbe portarci giusti giusti oltre l'ora di trasmissione all'interludio, ovvero all'ambito dei ringraziamenti. Marco ha già ringraziato Silvia Bertolotti, ma ci sono anche altri articolisti che ogni settimana riempiono Astronauti News di notizie, così che non rimaniamo a bocca asciutta. Non c'era nulla, ad esempio, sulla D-Boost della stazione spaziale, ma per fortuna era un turno ieri e ho fatto la domanda direttamente a ESA Operation su Twitter perché non capivo perché facevano un D-Boost e non riuscivo neanche a trovare risposta tra la documentazione a cui ho accesso. Come dicevo, è una cosa veramente legata alla Flight Dynamics che non viene trattata da noi.
Beh, stiamo sempre preparando qualcosa, noi sorvegliamo costantemente e mi aspettavo di raccogliere qualche immagine succosissima da condividere sui nostri social media. Purtroppo vi devo dire che la fonte è piuttosto asciutta, forse complice l'assetto non regolare, non nominale della manovra, la copertura video data dalle telecamere dell'esperimento HDEV o dal downlink di uno che di solito è possibile vedere su Ustream sono stati a dir poco interrotti costantemente, ma sto lavorando su un video che quantomeno dovrebbe aiutarci a capire come la stazione si si è letteralmente girata su se stessa grazie al diverso spostamento della Terra al di sotto delle Soyuz. Vediamo se riesco.
Tu Marco non sei in chat, ma ci chiedevano proprio questo, quindi li hai abituati bene. Ti ha detto: ma come, non avete un video di HDEV della... ce l'abbiamo, lo stiamo...
Sono letteralmente alcuni spezzoni di pochi secondi, ragazzi, ma alcune immagini sono assolutamente mozzafiato. Ci sto lavorando perché richiede tanto editing, abbiate fiducia, nel giro del prossimo paio di giorni potrei uscire a sorpresa, quindi occhi puntati sui social.
La manovra è durata un'ora, quindi potete immaginare che a velocità normale quasi non si nota nulla. Poi nelle spezzoni di Marco si vede che più o meno cos'è, l'orizzonte ruota un pochino, quello che si nota.
Si nota, vorrei mettere una sezione di immagini in cui si vede l'assetto nominale, poi alcune inquadrature stupende della Terra completamente spostata rispetto al punto di vista della telecamera, anche con un gioco di luci straordinario, a mio parere. Purtroppo dura pochi secondi, ma spero sia apprezzato. E alla fine la Terra gira in senso contrario, nel senso che prima si allontanava dalle Soyuz e poi la vedete venire verso le Soyuz, che quindi sono...
Puoi anche fare un accoppiare due filmati, uno la stessa telecamera ma prima e dopo, e vedere la Terra che scorre in direzione opposta.
Sa che lei super... ha delle buone idee.
E non è Superman che gira intorno velocemente per salvare Lois Lane.
Lei ha delle ottime idee, Sacchi, ma dobbiamo metterci un po' più diciamo così, aggiornarsi sulla fantascienza.
Perché un Superman del 1978 stavo citando io. E tra l'altro a questo punto voglio il video dove la stazione la gira in una direzione, poi c'è Superman che gira e poi la fai vedere che gira nell'altra.
Va bene.
Bravo.
Questa è una richiesta privata. Bene, e poi vi chiediamo sempre nell'interludio di condividerci, esporre accidentalmente i vostri amici alle nostre ai nostri deliri e ai miei errori sugli ATV, a Marco che stringe le spalle, cose del genere. Perché no?
Potrebbe incrocia le spalle, qua. Incrocia.
Cosa ho detto?
Stringe le spalle.
Ok.
E poi ringraziamo vi ringraziamo per le donazioni. Abbiamo donazioni ricorrenti di Ivan e abbiamo poi ancora qualche rinnovo e nuovi soci dell'associazione ISA. Lorenzo, Silvia, Vittorio, Alessandro, Enrico, Anna Maria, Michele, Simone e Isabella, e poi Ivan e Matteo. Ivan è un l'ho già detto, era
la nostra donazione ricorrente, sì, credo.
Grazie del vostro sostegno. Se volete fare lo stesso anche voi, su www.isa.it ci sono le istruzioni per diventare soci di ISA. Qualcuno ogni tanto scrive chiedendo: ah, ho pagato ieri, l'altro ieri, non ho ancora ricevuto nulla. A parte ricevere fisicamente la tessera e la spilla, che è dominio del nostro Luigi, che ha soltanto due mani e ci vorrà un po' di tempo, anche la conferma cercheremo di mandarvela via mail della vostra iscrizione, ma sappiate che è un processo abbastanza manuale ancora. Dobbiamo prendere i nomi, metterli nel database e poi ogni tanto mandare una mail di ringraziamento a tutti quanti. Ci vuole qualche giorno. Non vi preoccupate, quando avete la conferma di PayPal è abbastanza sicuro che abbiamo i vostri dati almeno in coda per essere messi nel database. Si tratta di una cosa abbastanza amatoriale, non nel senso negativo del termine, ma nel senso che la facciamo nei ritagli di tempo.
La facciamo con amore.
Sì, per quello senza dubbio, altrimenti non avremmo mai mantenuto 8 anni di podcast senza un po' di amore per queste cose. E poi, niente, sto guardando la scaletta, ce n'era ancora una cosa, ma sono le donazioni. Su astronauticast.com ci sono anche lì i bottoncini gialli se volete fare le donazioni ricorrenti come ha fatto Ivan. Bene.
Mi posso permettere di aggiungere una cosa in 10 secondi?
Per bacco.
Velocissimo, solo per ricordare ai nostri ascoltatori che ci vanno bene anche le donazioni non economiche, ci vanno benissimo le donazioni di click. Condividete, visto che siamo particolarmente attivi sui social in questo periodo, condividete i nostri contenuti, fate conoscere la nostra associazione. associazione, mettete un mi piace su Facebook, retweetate i nostri tweet, insomma, fate crescere un po' l'hype e portateci nuove view. Sapete tutti che non abbiamo alcun tipo di pubblicità sui nostri contenuti né sui nostri siti, quindi per noi è solo una questione di soddisfazione e visibilità, e di questo vi ringraziamo. E per noi, se non vi potete permettere una donazione, è forse anche meglio di una semplice donazione, però non seguita da nessuna attività così di aiuto divulgativo. Ecco qua.
Decisamente.
Quando hai detto se non volete pagarci in maniera con i soldi, se volete pagarci in natura, mi aspettavo.
No, non sia mai. Va bene che siamo ben oltre la fascia protetta, però poi siamo in 5. Chi si fa pagare? Il presidente, ovviamente, no?
Pagamento in natura veniva dai tempi dei vassalli, erano tipo pomodori e patate. Quindi...
E ius prime noctis.
Ecco, no, perché non è soltanto quello è una delle possibili accezioni. Andiamo a parlare di Ritorno a Futura, perché così ci leviamo da questo impasse. Sigla.
Ternalville, Munich, Tacuba and Moscow, good morning. Expedition 42 is ready for the DPC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. Misurare il peso degli astronauti è utile non soltanto per gli esperimenti biomedici, ma anche per tenere sotto controllo lo stato di salute degli astronauti nel corso della missione. Ci è stato chiesto come è possibile fare questo, cioè come misurare il peso degli astronauti in assenza di peso. Ricky, possiamo utilizzare la classica bilancia peso persone del bagno? Come possiamo fare per misurare il nostro peso nello spazio?
No, assolutamente, come potrete ben capire anche voi, se usate la bilancia del bagno, questa fluttua insieme a voi, quindi non ha molto senso salirci sopra perché non misurerebbe assolutamente nulla. E, a bordo della stazione spaziale però ci sono ben due bilance, quindi la possibilità di misurare la massa corporea, che come diceva Paolo è fondamentale per mille scopi, a partire da quelli fisiologici ma anche per quelli di esperimenti vari, può essere il peso, ci si può pesare in due bilance. Allora, la prima si trova nel modulo Svezda e sfrutta un semplicissimo principio. Se qualcuno di voi nella propria carriera scolastica magari gli è capitato di fare un qualche laboratorio di fisica anche alle superiori, probabilmente avrete fatto quell'esperienza di misurare tramite l'oscillazione di una molla la costante elastica della molla. Allora, cosa avete fatto? Avete preso la molla, avete preso un peso noto e, misurando il periodo di oscillazione, avete sfruttato la formuletta e vi siete ricavati il K della molla, questa costante sconosciuta. Sulla stazione spaziale si fa l'inverso, nel senso che la massa diventa l'incognita della vostra equazione. Il K della molla lo conoscete. In realtà quello che conoscete di questa molla è il fattore di smorzamento, perché comunque non stiamo parlando di un oscillatore ideale dove si può fare semplicemente F uguale meno X cap, insomma bisogna tenere un attimo in considerazione qualche altro parametro, però questo viene fatto dal computerino annesso a questa bilancia e praticamente vedete proprio in mezzo al modulo Svezda c'è una specie di pistone che normalmente è chiuso per non insomma ostruire il passaggio degli astronauti, ma quando viene utilizzata la bilancia viene esteso, l'astronauta ci monta sopra letteralmente, rilascia la molla e questo pistone inizia ad oscillare perché dentro c'è una molla. Il computerino ha un sensore che misura il periodo di oscillazione e lo smorzamento, e da questo ricava in maniera molto diretta il peso dell'astronauta, con con una percentuale d'errore dello 0,5%, assolutamente trascurabile, insomma,
alle cose da bagno, alle bilance da bagno, anzi forse meglio.
Un'altra bilancia è dentro Columbus, si chiama SLAMD, che un attimo mi scrivo sempre l'acronimo, è Space Linear Acceleration Mass Measurement Device. Questo sfrutta direttamente il secondo principio della dinamica, F uguale, in questo caso un braccio che impartisce una forza nota. Il sensore misura l'accelerazione che questo braccio subisce quando viene rilasciata questa molla e da lì ricava il peso dell'astronauta. Quindi l'astronauta si siede su una specie di seggiolino che ricorda un po' il trespolo che c'è nei Pinco Panco, come li chiamate, nei parchi giochi. Schiaccia un bottone sul computer, gli lascia 5-10 secondi di tempo per tenersi stretto, perché è fondamentale per l'astronauta essere il più solidale possibile col braccio, per non avere insomma, una misura sfalsata da oscillazioni che non sono solo lineari col movimento del braccio. Un sensore ottico misura in quanto tempo il braccio e quanto spazio fa il braccio mentre si rilascia, e da lì calcola l'accelerazione che, come ho detto prima, la forza impressa da questo dispositivo è già nota e quindi arriva direttamente alla misura della massa. La percentuale d'errore di questa bilancia è assolutamente paragonabile a quella che si trova nel modulo russo, quindi si possono utilizzare indifferentemente l'uno e l'altro metodo. Nelle note dell'episodio troverete due video che vi fanno vedere fisicamente come funzionano queste bilance. Spesso forse avete visto anche le foto degli astronauti in pose strane, magari seduti su un pistone o su un braccio estensibile. Adesso avete capito che non stanno facendo niente di strano, si stanno pesando. Ringrazio Vincenzo Gallo che è chi ci ha posto la domanda tramite Facebook.
Dicevo che si parla molto di future missioni umane su Marte, magari del ritorno alla Luna. Queste missioni sono però ancora lontane, non soltanto per questioni di costi, ma anche perché bisogna prima risolvere una serie di questioni scientifiche fondamentali e risolvere anche una serie di problemi pratici. Tra questi problemi pratici c'è quello delle polveri alle superfici di Marte o della Luna, per esempio la regolite lunare. Queste polveri sono tossiche e una lunga esposizione a queste polveri può essere dannosa, per esempio perché l'astronauta viene a contatto all'interno di una cabina, di un habitat, di attrezzature o tute spaziali che sono prima state sulla superficie di Marte, per esempio quando si sveste da una tuta spaziale al ritorno di una passeggiata spaziale. Queste polveri possono causare delle infiammazioni delle vie aeree. Per studiare questo problema si sta facendo attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale un esperimento chiamato Airway Monitoring. In particolare l'esperimento cerca di capire come la gravità ridotta o la microgravità possono influenzare il ricambio dell'ossido nitrico nei polmoni. L'ossido nitrico, cioè l'ossido di azoto, molto più comunemente conosciuto come ossido di azoto, è un indicatore dello stato di infiammazione delle vie aeree, quindi ci dà un'indicazione dell'effetto che possono avere queste polveri. L'esperimento cerca dunque di capire come avviene questo ricambio nei polmoni e Samantha in questi giorni ha iniziato l'esperimento. Dopo aver calibrato l'attrezzatura e averla montata, ha iniziato a fare queste misure dell'ossido nitrico, che consistono nel respirare in un boccaglio collegato con un tubo all'apparato sperimentale che poi raccoglie queste misurazioni. Ha fatto una prima serie di misurazioni, la pressione a cui si trovano normalmente i moduli della stazione spaziale, che saranno seguite da misurazioni a una pressione inferiore, ma avremo modo di parlarne più avanti. Quindi questo esperimento ha un obiettivo a lungo termine, che è quello di capire quale sarà l'effetto delle polveri sulle vie aeree, sull'apparato respiratorio degli astronauti ed eventualmente anche come difendersi e come si comportino queste polveri con la gravità ridotta. Un obiettivo a medio termine, che è quello di migliorare la qualità della della permanenza nello spazio degli astronauti, perché ci sono polveri che danno effetti simili, anche se minori, sulla stazione spaziale, e anche un effetto nella vita pratica, perché queste attrezzature, questi sistemi di misura possono essere utili anche nella diagnostica, per esempio nella diagnostica di malattie, di patologie come l'asma. Quindi l'esperimento Airware Monitoring può avere delle ricadute pratiche anche nella vita a terra. Ci ha parlato dell'addestramento anche a questo esperimento Manuela Guzzi, che è istruttrice dell'Agenzia Spaziale Europea presso la sede del Centro Addestramento Astronauti Europei dell'Agenzia Spaziale Europea a Colonia in Germania. Ce ne ha parlato in un'intervista che abbiamo fatto ascoltare all'inizio di questo episodio. A chi ci segue attraverso Ritorno a Futura segnaliamo che le note dell'episodio e l'articolo poi di Ritorno a Futura includono anche un link per vedere e ascoltare questa intervista. Non soltanto gli scienziati, gli istituti di ricerca possono fare esperimenti sulla stazione spaziale, ma anche gli studenti, ci possono essere degli esperimenti didattici. In una scorsa puntata abbiamo parlato di una competizione robotica a cui hanno partecipato degli studenti. In questa settimana parliamo di un'altra serie di esperimenti che utilizzano uno dei REC standard, cioè uno di quegli armadi standard nei laboratori della stazione spaziale, in particolare un armadio che si trova nel laboratorio americano Destiny. Questo armadio si chiama NanoREx e contiene una serie di moduli di esperimenti più piccoli, che hanno più o meno le dimensioni e la forma di un cassetto o di un armadio, in cui si possono inserire degli esperimenti intercambiabili che vengono portati sulla stazione spaziale. Questa settimana Samantha ha lavorato al modulo numero 48 di questo armadio NanoREx, che contiene proprio una serie di esperimenti didattici proposti da studenti. Ha documentato l'andamento di questi esperimenti con una serie di fotografie e video. Tra questi esperimenti e apparati sperimentali e materiali c'erano per esempio dei materiali stampati, dei semi, quindi immagino per degli esperimenti di biologia, e anche delle chiavette USB. Queste però non so per che cosa siano state utilizzate. Che cosa fate quando vi si guasta un aspirapolvere? Beh, una prima cosa che potreste fare è cambiare il sacco, o magari potreste spegnere l'aspirapolvere e aspettare che si raffreddi per provare a riaccenderlo. Proprio questo hanno provato a fare gli astronauti quando qualche settimana fa si è guastato un aspirapolvere sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'aspirapolvere è importante non solo a terra, ma anche nello spazio per le pulizie. Hanno provato, dicevo, questi sistemi per vedere di riattivarlo, ma non ci sono riuscite. Con l'aiuto anche dei controllori di volo a terra, gli astronauti sono riusciti a capire invece che il problema era un microfiltro di questo aspirapolvere che andava cambiato. Una volta sostituito, poi l'aspirapolvere ha ripreso a funzionare correttamente. Come in altre attività lavorative, anche gli astronauti fanno delle riunioni. Nelle prime puntate di Ritorno a Futura abbiamo parlato per esempio delle Daily Planning Conferences, cioè delle riunioni che si fanno al mattino e alla sera, e ultimamente, quindi nei giorni scorsi, gli astronauti ne hanno fatta un'altra di queste riunioni che si chiama Emergency Onboard Training Debrief. In questa riunione, in pratica, gli astronauti hanno rivisto tutte le azioni che ciascuno di loro ha compiuto nell'emergenza per una fuga di ammoniaca, rivelatasi poi un falso allarme, delle settimane scorse. Gli astronauti, dicevo, hanno rivisto ciascuno le procedure che hanno eseguito, come le hanno eseguite. Queste riunioni servono per fare quello che per sintetizzare quello che in inglese si chiama le lessons learned, cioè l'esperienza che si è acquisita, che cosa si è capito da queste esperienze. Queste discussioni vengono fatte molto nel settore spaziale in ambito ingegneristico per imparare dall'esperienza e per migliorare eventualmente le procedure, i sistemi di progettazione e di costruzione poi di eventuali apparati. Gli astronauti e in generale nel settore spaziale si coglie sempre l'occasione per trarre spunto, per fare tesoro dall'esperienza e per quindi migliorare in futuro il funzionamento di procedure o apparati. Prima di concludere questa puntata di Ritorno a Futura, vorrei chiedere al mio equipaggio se avete delle domande o delle precisazioni, delle osservazioni per ancora sull'attività della settimana scorsa.
Sì, dalla chat chiedevano, riguardo quello che ho detto io, se la massa corporea degli astronauti aumenta o diminuisce nello spazio, tende a diminuire perché comunque sia i muscoli che le ossa tendono a ad atrofizzarsi perché non si usano, anzi insomma uno degli obiettivi principali per insomma missioni di lunga durata nello spazio è proprio contrastare questi effetti. E poi sì, Pinco Panco si dice solo in Emilia, va bene, ciao.
Bene, allora se non ci sono altre osservazioni possiamo chiudere questo episodio di Ritorno a Futura ricordando che l'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti continua e noi continueremo a raccontarvela in Ritorno a Futura.
Ma Paolo, non ti rilassare troppo perché tocca ancora a te con la rubrica più amata, non è vero? Adesso penso che la più amata sia Ritorno a Futura, come dicevo sempre, ma c'è sempre quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
I giorni fra il 27 gennaio e il 1 febbraio sono il periodo in cui la NASA ricorda le vittime dell'esplorazione spaziale, perché i tre incidenti in cui sono stati coinvolti nell'arco di diversi decenni gli astronauti della NASA si sono verificati proprio fra questi giorni. E allora ricordiamo questi incidenti che sono iniziati il 27 di gennaio del 1967, quindi 48 anni fa, con la morte dei tre astronauti di Apollo 1, nell'incidente durante un test in cui sulla rampa di lancio gli astronauti, indossando le tute pressurizzate, stavano conducendo un test all'interno della capsula pressurizzata con ossigeno puro. La capsula prese fuoco uccidendo i tre astronauti dell'equipaggio in poche decine di secondi. Non ci fu la possibilità di soccorrerli e i soccorsi arrivarono troppo tardi. E facevano parte dell'equipaggio di Apollo 1 Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee. Il secondo incidente avvenne diversi anni dopo in un programma diverso. Stiamo parlando dell'incidente della missione Shuttle STS-51L in cui la navetta spaziale Challenger esplose nel cielo del Kennedy Space Center poche decine dopo, di secondi dopo il lancio, avvenuto appunto il 28 di gennaio del 1986. Questa esplosione si verificò per la mancata tenuta di una guarnizione di uno dei booster laterali a propellente solido. Facevano parte dell'equipaggio di STS-51L sulla navetta spaziale Challenger i sette astronauti Francis Kuby, Michael Smith, Alison Onizuka, Judith Resnick, Ronald McNair, Gregory Jervis e Krista McAuliffe. L'ultimo incidente che ha coinvolto astronauti NASA si verificò il 1 febbraio del 2003, a chiudere questo periodo nero che la NASA ricorda in questi giorni. Stiamo parlando della missione STS-107 Columbia, ancora nell'ambito del programma Shuttle con la navetta Columbia, che si disintegrò al rientro dell'atmosfera proprio il 1 di febbraio del 2003. In questo incidente di 16 anni fa morirono ancora sette astronauti che erano Rick Husband, William McCool, David Brown, Kalpana Chawla, Michael Anderson, Laurie Clark e Ilan Ramon. Queste sono state 17 vittime nell'arco di 48 anni di tre missioni spaziali, ma sono soltanto quelle che soltanto gli incidenti che hanno coinvolto astronauti NASA. Nel corso dell'intera esplorazione umana dello spazio, il bilancio delle vittime però è più alto, perché include anche le vittime sovietiche. Nell'ambito di due missioni morirono 4 cosmonauti sovietici. Ricordiamo l'incidente della Soyuz 1 il 24 aprile del 1967, in cui il cosmonauta Vladimir Komarov si disintegrò nell'impatto a terra dopo il rientro nell'atmosfera della sua capsula Soyuz 1. Nell'incidente del 30 giugno del 1971, 44 anni fa, morirono i 3 cosmonauti della capsula Soyuz 11 per la depressurizzazione della capsula poco dopo il distacco dalla stazione spaziale Salyut 1, su cui avevano trascorso una missione di alcune settimane. I cosmonauti dell'equipaggio di Soyuz 11 erano Georgi Dobrovolsky, Vladimir Volkov e Viktor Patsayev. Quindi in totale negli ultimi 48 anni di incidente, negli ultimi 48 anni dal primo incidente che ha coinvolto esseri umani nello spazio, ci sono state in totale 21 vittime in 5 missioni. In occasione di queste commemorazioni e subito dopo il verificarsi di questi incidenti, ci si interroga spesso su come sia possibile che si verificano questi incidenti, che si perdano delle vite nello spazio, ma in realtà è qualcosa di cui sono consapevoli gli stessi astronauti, perché è possibile ridurre i rischi delle missioni umane nello spazio, i rischi che corrono gli astronauti, ma non eliminarli completamente nei sistemi ingegneristici che devono essere utilizzati in queste missioni. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Intanto stavo mostrando le immagini dell'Astronaut Memorial al Kennedy Space Center. A cui devo dire che non mi ha sempre fatto un po' impressione il fatto che siano i nomi scritti in cubi e in quadrati, dove ci sono molti quadrati vuoti, sembra quasi un'attestazione del fatto che c'è del rischio che un giorno potrebbe esserci qualcun altro. Non mi è mai piaciuto quel messaggio lì, però in realtà non è un brutto monumento.
Ma credo che sia proprio così, Mike, che sia quello l'intento, più che altro un monito. È un affare pericoloso, e il fatto che sia piano piano diventato parte della routine non lo rende meno pericoloso, anche se impariamo molto sicuramente da ognuno di questi incidenti che, dati alla mano, non si sono mai rivelati inutili dal punto di vista del migliorare la sicurezza. Li vorrei paragonare in questo senso anche agli incidenti aerei, che sempre insegnano qualcosa, anche se ovviamente sono tragedie che tutti vorremmo evitare. Un piccolo cenno tra l'altro a una cosa che mi sembra quasi una catarsi: proprio qualche giorno fa è scomparso anche uno dei fratelli Judica Cordiglia, e volevo nominarli, a parte esprimere le condoglianze a quello che ritengo un avversario della verità astronautica. Lo voglio anche ricordare perché regolarmente trasmissioni TV varie riportano alla luce ulteriori morti rispetto a quelli ai 21 in 5 missioni citati da Paolo. In realtà è stato come dire sbugiardato, o meglio spiegato, in un ottimo lavoro di Luca Boschini, che abbiamo intervistato qui su Astronauticast, tutto il perché e il per come dei presunti presunte intercettazioni dei fratelli Judica Cordiglia, che dovevano, secondo le loro affermazioni, documentare la possibile morte di ulteriori astronauti di origine sovietica nello spazio. E naturalmente a mio parere è stato ampiamente sbufalato come un mito, come un fraintendimento nella migliore delle ipotesi.
Bene, cominciamo a portarci verso la fine dell'episodio con i link della settimana. Cambiamo completamente argomento: NASA spin-off. A cosa serve andare nello spazio? Ma perché buttano via tutti quei soldi? Marco, dimmelo tu.
Li buttano via perché avanziamo la tecnologia di tutti. È una domanda che spesso ci vengono, una domanda che spesso ci viene rivolta anche quando magari qualcuno legge proprio le cifre che ho commentato in apertura di episodio, quando si parla di milioni di euro, si fa presto a fare il commento, a mio parere, scusate, ma proprio populista, del perché buttiamo soldi in queste cose quando c'è nel mondo c'è ancora tanta gente che muore di fame. A parte rispondere perché dovremmo risparmiare proprio in uno dei campi che consente a così tante persone di produrre una ricchezza non solo di tipo economico ma anche di conoscenze. Ma la NASA viene in nostro aiuto perché ogni anno pubblica un volume molto ricco e molto divulgativo rispetto a quelle che sono state le scoperte o gli impieghi in ambito, tra virgolette, civile delle scoperte o delle tecnologie che hanno preso forma per l'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio. D'altra parte è anche vero che dobbiamo considerare la montagna di esperimenti che abbiamo più volte commentato che vengono portati avanti dagli astronauti, ma in questo volume in particolare che si chiama NASA Spin-off 2015 e che potrete scaricare con le note dell'episodio dentro le quali metteremo il link al file PDF in inglese, ma comunque molto esplicativo. Ecco, sfogliando questo volume ci accorgiamo di quante sono le ricadute che già in un solo anno arrivano dalla ricerca spaziale in generale. Pensate che questa raccolta viene pubblicata dalla metà degli anni 70, quindi è solo, come dire, un atto di buona volontà quello di andarsi a sfogliare all'indietro le pagine dell'album della storia e andare davvero a scoprire tutto quello che così l'impiego delle tecnologie spaziali ci ha regalato, soprattutto in ambito medico. Ricordate che non è un caso se Samantha Cristoforetti sta svolgendo essa stessa come cavia una miriade di esperimenti di tipo medico. Quindi non mi dilungo oltre perché stiamo andando un po' lunghi, ma sicuramente NASA Spin-off 2015, il PDF da scaricare dalle note dell'episodio.
Bene, altre note dell'episodio, altri link della settimana che troverete nelle note dell'episodio, ve li abbiamo già spoilerati durante la puntata. Ci sono video che mostrano l'animazione, che mostrano l'attività di misurazione della massa sulla stazione spaziale, l'animazione del lancio di EXV. Riccardo, c'è da aggiungere qualcosa?
No, 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 appunto no. Sono video che vi descrivono quello che avevamo raccontato nelle parti precedenti.
Molto bene, quindi siamo arrivati alla fine della puntata. Cominciamo a tirare i remi in barca. Mi esprimo per frasi fatte, me ne rendo benissimo conto. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronauticast, Studios di Monaco di Baviera. È tutto. Vediamo un po', da chi è già smutato, da Ovest Ticino, Sempiterno, Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli e alla prossima puntata.
Da Darmstadt, Marco Zambianchi.
Un saluto e un grazie per averci seguito fin qui. È stata una lunga puntata, ma credo ne sia davvero valsa la pena. È un piacere avere coperto queste 2 ore con voi e spero di ritrovarvi la prossima settimana. Fino ad allora lo lascio dire a Michael.
Perché c'è ancora Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Fino alla prossima puntata potete partecipare con noi alle discussioni su forumastronautico.it.
Riccardo Rossi si sbracciava, volevi dire qualcosa o ti stiracchiavi?
No, mi stavo stiracchiando, comunque vi saluto anch'io. Se siete radioamatori, vi dico che questo weekend riaccenderanno la SSTV e potete provare a scaricare delle QSL dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ciao a tutti, da Riccardo
Se
Rossi
non
per gli
siete
amici Rick and Real.
radioamatori non avete capito nulla.
Vabbè, io ho fatto la premessa, poi.
Scaricare le QSL in SSTV. È difficile immaginare com'è non sapere cosa vuol dire, ma immagino che non sia
Se
divertente.
non siete radioamatori, diventatelo.
Ecco. Da parte mia, Michael Sacchi, è tutto. L'appuntamento è giovedì prossimo. Date un occhio a astronauticast.com/live per sapere quando andremo in onda. Fino ad allora, ad Astra.